Le stelle dell'universo sono 1027, e noi
le avete mai contate? Io ho puntato il mio occhiale ed ho visto quattro pianeti di cui nessuno ha mai sentito parlare prima d'ora, che però esistono, con il vostro permesso. Sono là e girano tranquillamente intorno a Giove, se avete la bontà di guardare.
C'è l'impossibilità logico-metafisica per l'esistenza di quei pianeti.
Date un'occhiata con questo.
Nella primavera del 1609, Galileo si procurò un oggetto singolare venduto a Venezia come giocattolo, un corto tubo con due lenti all'estremità che consentiva di vedere ingranditi gli oggetti distanti, e lo trasformò in uno strumento scientifico destinato a cambiare il mondo, il cannocchiale, ovvero il primo telescopio, che fece scoprire un cielo nuovo, molto più grande e affollato di quello fin lì conosciuto, in cui c'erano molte più stelle di quelle che si potevano vedere a occhio nudo. Da allora la nostra conoscenza del cosmo si è arricchita sempre più, ma poiché le scoperte astronomiche sono spesso figlie della strumentazione che viene utilizzata, la storia di ciò che sappiamo sull'universo e la sua origine è molto recente, risale a non più di 80 anni fa. Una storia recente in cui un capitolo fondamentale è costituito dalla messa in orbita, 25 anni fa, del primo telescopio spaziale, che ha permesso agli astronomi di sbirciare più lontano nell'universo e vedere il cosmo con più nitidezza. Si tratta di Hubble. Di questa straordinaria finestra spalancata sull'universo, tuttora aperta, ci parla oggi l'astrofisico Amedeo Balbi, divulgatore scientifico e scrittore, oltre che curatore di un blog molto seguito, Keplero.
Hubble è un telescopio spaziale, quindi è un telescopio esattamente come i telescopi che abbiamo a terra negli osservatori, semplicemente è stato messo in orbita nello spazio a circa 500 km di quota rispetto alla superficie terrestre, e quindi rispetto ai telescopi che abbiamo sulla superficie terrestre ha il vantaggio di non avere l'atmosfera che dà fastidio alle osservazioni, perché crea un disturbo che altera in qualche modo la qualità delle immagini, e stando nello spazio questo problema non c'è, e quindi riesce a fare delle immagini molto più dettagliate, molto più accurate di quelle dei telescopi a terra, nonostante Hubble sia poi un telescopio relativamente piccolo. Sulla Terra abbiamo telescopi con un'apertura molto più grande di Hubble, però appunto Hubble ha il vantaggio di trovarsi in una posizione migliore.
Il telescopio spaziale Hubble fu progettato proprio per liberare gli astronomi da quel limite che li aveva afflitti fin dai tempi di Galileo, l'atmosfera terrestre. Sacche d'aria instabili nell'atmosfera infatti bloccano e distorcono la luce, limitando anche il campo visivo dello strumento di osservazione più potente sul suolo terrestre. E Hubble, che quest'anno ha compiuto 25 anni e dunque è il telescopio spaziale più longevo di sempre, è stato visto come il più grande progresso per l'astronomia dopo quello offerto da Galileo e dal suo cannocchiale a inizio 600. Sentiamo perché da Amedeo Balbi.
Beh, appunto perché ha potuto sfruttare questa posizione vantaggiosa nello spazio, e quindi Hubble ci ha dato la possibilità di osservare cose che non avevamo mai visto prima, oppure che avevamo visto ma in maniera qualitativamente inferiore. È un telescopio appunto che funziona ormai da 25 anni e ha dato risultati veramente in qualunque campo dell'astrofisica, veramente si parla di scoperte in ambiti anche relativamente lontani, che vanno dalla nascita delle stelle, dall'osservazione delle nebulose fino all'osservazione di galassie lontanissime, osservazione di oggetti del nostro sistema solare, quindi anche addirittura dei pianeti del nostro sistema solare, fino ai quasar più lontani, quindi si va veramente dall'universo relativamente vicino all'universo molto lontano, e in 25 anni quindi è riuscito a fare veramente tantissime scoperte. Un dato abbastanza impressionante è che gli articoli scientifici pubblicati usando in qualche modo dati raccolti da Hubble negli ultimi 25 anni sono oltre 13.000, che è un numero veramente pazzesco, insomma.
Moltissime scoperte fatte non a caso sotto il nome di Hubble, che era un grande astronomo.
Il telescopio spaziale prende il nome da Edwin Hubble, che è stato un grande astrofisico e cosmologo statunitense e che è l'astronomo che negli anni 20 del XX secolo ha scoperto due cose molto importanti, più o meno in sequenza nel giro di pochi anni. La prima cosa che ha fatto è stata determinare la distanza di un oggetto celeste che all'epoca era chiamato nebulosa, perché gli astrofisici non avevano ancora capito che cosa fosse, e quindi vedevano questo oggetto che non era chiaramente una stella, quindi aveva questo aspetto nebuloso, appunto, ma non sapevano bene che cosa fosse perché non sapevano quanto era lontano. Era la nebulosa M31 di Andromeda. Hubble fu il primo a determinare la distanza di questo oggetto e si accorse che era lontanissimo questo oggetto. Era, oggi sappiamo che è a circa 2 milioni e mezzo di anni luce, quindi significa che la luce ha viaggiato 2 milioni e mezzo di anni per raggiungerci, questo dà un'idea di quanto sia lontano. E il fatto che fosse così lontano voleva dire che non poteva essere interno alla nostra galassia, all'isola cosmica di cui facciamo parte, la Via Lattea, ma doveva essere esterno, e quindi se era esterno ma riuscivamo comunque a vederlo, per quanto in maniera nebulosa, doveva essere a sua volta un'altra galassia. E quindi non era appunto una nebulosa, era un'altra galassia come la nostra. E con questa scoperta Hubble fondamentalmente diede inizio allo studio dell'astronomia extragalattica, appunto degli oggetti che stanno fuori dalla nostra galassia. E oggi sappiamo che di galassie come la nostra e come Andromeda ce ne sono centinaia di miliardi nell'universo, anche a distanze incredibilmente più grandi. Questa di Andromeda è la grande galassia in realtà più vicina alla nostra Via Lattea. Poi l'altra cosa che fece Hubble fu accorgersi che c'era una relazione tra la velocità con cui queste galassie che si andavano scoprendo sembravano allontanarsi dalla nostra e la loro distanza. È una legge che porta il nome di Hubble, si chiama legge di Hubble, e che è stata la legge, l'osservazione che ci ha permesso di capire che l'universo si espande. Cioè noi oggi sappiamo che il fatto che tutte queste galassie sembrano allontanarsi da noi con una velocità che è proporzionale alla loro distanza da noi non è dovuto al fatto che noi siamo al centro di un moto di fuga delle galassie, ma è dovuto al fatto che lo spazio si espande con il passare del tempo, l'universo si espande. Anche questa scoperta è una scoperta che dobbiamo in qualche modo a Edwin Hubble, quindi proprio per omaggiare questo grande scienziato, il telescopio spaziale porta il suo nome.
E il telescopio spaziale Hubble si è dimostrato degno del nome che porta, e in questi 25 lunghi anni di esistenza e di onorata carriera non ha smesso un giorno di regalarci meravigliose immagini dell'universo e di stupirci con sensazionali scoperte. Ma quali sono stati e quali sono i suoi obiettivi? Ancora a Mediobalbi.
Dunque, l'obiettivo principale di Hubble, quello che veniva chiamato appunto Key Project, il progetto chiave di Hubble, era in qualche modo proprio quello di portare avanti l'idea iniziale, lo studio iniziale di Hubble, cioè dell'astronomo che gli dà il nome, e quindi quello di fare una osservazione di galassie molto distanti, riuscendo nello stesso tempo a determinarne la distanza. Appunto, misurare distanze in astronomia è una delle cose più difficili, bisogna trovare degli oggetti di cui si conosce la luminosità, che gli astronomi chiamano candele campione o candele standard, e per dare un'idea è un po' come se io vi dicessi: osservate quel lampione laggiù e ditemi quanto è lontano questo lampione. Non potete farlo se non sapete che lampadina hanno montato su questo lampione. Se però vi dico che la lampadina è una lampadina a 100 watt, usando il fatto che la luminosità che ricevete, il flusso di luce che ricevete da questa lampadina decresce con il quadrato della distanza, riuscite in qualche modo a calcolare la distanza del lampione. Ecco, la stessa cosa si fa in astronomia, si trovano degli oggetti, delle stelle o altri tipi di oggetti di cui in qualche modo si sa qual è la luminosità o si riesce a stimarla con molta precisione, e osservandoli si determina la distanza di questi oggetti. Nel caso di Hubble sono stati usati vari tipi di oggetti, alcuni tipi di stelle variabili che si chiamano cefeidi, che peraltro sono le stelle variabili che aveva usato Hubble negli anni 20, e poi altri oggetti di questo tipo, per esempio delle supernove, che sono delle grandi esplosioni che pongono fine alla vita di alcuni tipi di stelle. Ecco, usando questi indicatori di distanza, queste candele campione, Hubble, il telescopio spaziale, è riuscito a misurare questo diagramma, questa legge che Hubble, l'astronomo, aveva trovato negli anni 20, con una grande precisione, spingendo l'osservazione molto lontano, e in questo modo è riuscito a misurare la velocità con cui si espande l'universo, che era appunto uno dei sogni di Hubble. Edwin Hubble aveva cominciato a fare questa cosa, ma poi ovviamente sono dovuti passare molti decenni prima di fare delle misure migliori, perché è una misura appunto molto complicata. Il telescopio spaziale è riuscito a ottenere proprio questo risultato, e quindi adesso sappiamo con una grande precisione la velocità con cui si espande l'universo.
Questo è stato l'obiettivo principale, ovviamente non era l'unico. E dunque, quali sono le altre scoperte e acquisizioni che dobbiamo ad Hubble?
Hubble è riuscito per esempio a guardare con grande dettaglio le nebulose da cui si formano le stelle, ci sono queste grandi nubi di idrogeno e di altri elementi da cui avviene il processo di formazione di nuove stelle, sempre nuove stelle che si accendono nella nostra galassia. Hubble è riuscito a scrutare proprio nel dettaglio in queste nebulose, c'è una famosa immagine che è una delle immagini probabilmente più belle anche dal punto di vista estetico che Hubble ha catturato, che si chiama I pilastri della creazione, dove si vedono queste lunghe dita di polvere appunto che somigliano a dei pilastri, all'interno di queste lunghe strutture di polvere si stanno formando ancora adesso delle nuove stelle e in alcuni casi queste stelle avranno intorno anche dei pianeti, insomma questo è un processo che Hubble ci ha permesso di guardare con grande dettaglio. Come dicevo, ho osservato i pianeti del nostro sistema solare, ci sono alcuni pianeti di cui noi abbiamo immagini soltanto grazie ad Hubble, pensiamo per esempio a Plutone, che adesso è un pianeta nano, tra l'altro non è più neanche uno dei pianeti del sistema solare, è stato declassato a pianeta nano, però è un pianeta che è talmente lontano di cui noi non abbiamo grandi immagini e le migliori le ha fatte proprio Hubble, però adesso c'è una sonda che sta andando in quella direzione che si chiama New Horizon e che migliorerà queste immagini, però fino adesso queste erano le uniche immagini che avevamo e le aveva fatte Hubble. Poi ha osservato le galassie, ha osservato come sono distribuite nell'universo, ha fatto delle scoperte fondamentali per esempio che riguardano i buchi neri, noi non possiamo vedere direttamente i buchi neri, proprio perché appunto come sappiamo il buco nero è un oggetto che non dà più indietro la luce, una volta che la luce entra dentro un buco nero non può più uscire, quindi noi non vediamo niente, l'unica cosa che vediamo è la energia sprigionata con grande violenza dalla materia che cade nel buco nero. Questa energia sprigionata con grande violenza noi riusciamo a osservarla nel caso di buchi neri molto massicci che stanno nel nucleo delle galassie, all'interno delle galassie, si pensa anche che nella nostra Via Lattea ci sia all'interno nel nucleo un grande buco nero molto massiccio. Ecco, questi getti, questa energia sprigionata dai buchi neri è stata osservata anche attraverso il telescopio spaziale Hubble.
C'è poi un'altra importante scoperta relativamente recente, una scoperta che di nuovo ha cambiato profondamente la nostra visione dell'universo, Amedeo Balbi.
Ha contribuito a scoprire una cosa che non sapevamo solo anche una quindicina d'anni fa, ovvero a scoprire che l'espansione dell'universo, cioè quell'espansione scoperta da Edwin Hubble, in realtà sta accelerando. Hubble ha contribuito a scoprire questa cosa, che è una cosa che ha sorpreso tutti quanti, perché tutti pensavano che l'espansione avrebbe dovuto frenare col passare del tempo a causa dell'azione della gravità. Invece si è scoperto che sta accelerando. Qual è la causa di questa accelerazione? Si pensa che ci sia una misteriosa forma di energia oscura nell'universo che spinge appunto l'espansione ad accelerare, ma questa per il momento diciamo è l'ipotesi prevalente, ma la verità è che non sappiamo ancora con certezza che cosa c'è dietro e quindi ha aperto in qualche modo anche un nuovo campo di ricerca che è uno dei più attivi in questo momento in cosmologia.
Insomma, possiamo dire che ognuna delle sue immagini ci racconta qualcosa sulla natura spesso sconcertante dell'universo in cui viviamo e le immagini di Hubble ci hanno aiutato a definire con precisione l'età dell'universo. Ma Hubble misura anche le atmosfere dei pianeti al di fuori del nostro sistema solare e questo potrebbe un giorno aiutare la ricerca delle forme di vita extraterrestri, che è tra l'altro un campo di studio e di interesse del nostro ospite.
Assolutamente sì, e tra l'altro questa è una cosa molto interessante perché ci mostra proprio come cambia l'astrofisica e come appunto il progresso scientifico sia rapido. Quando è stato lanciato Hubble, appunto 25 anni fa, non c'erano ancora le prove che ci fossero altri pianeti intorno ad altre stelle, è una cosa che chiaramente gli astronomi hanno sempre sospettato, si è sempre pensato che il nostro sistema solare non poteva essere l'unico presente nella nostra galassia che appunto ha centinaia di miliardi di stelle. Però non c'erano le prove e chiaramente non possiamo affermare nella scienza niente se non abbiamo un'evidenza diretta o una prova. Dopo il lancio di Hubble, negli ultimi diciamo 20 anni o un po' meno, sono stati osservati i primi pianeti intorno ad altre stelle e addirittura appunto nell'ultima decina di anni questo è stato un campo che ha avuto un'esplosione straordinaria. Oggi abbiamo una stima di migliaia di pianeti intorno ad altre stelle, crescono in continuazione, quindi se ne scoprono sempre di nuovi man mano che passa il tempo. E Hubble, anche se quando è stato lanciato non c'era ancora la prova dell'esistenza di questi pianeti, dopo ha cominciato a studiarli, cioè noi abbiamo avuto la possibilità di avere a quel punto uno strumento che poteva osservarli e poteva dirci qualcosa di più. E appunto sì, una delle cose che ha fatto è osservare le atmosfere di questi pianeti. Sembra una cosa pazzesca, però in effetti una volta che noi sappiamo che c'è un pianeta che orbita intorno a un'altra stella, dalle caratteristiche della luce che noi riceviamo da questa stella possiamo in qualche modo capire la composizione delle atmosfere dei pianeti che orbitano intorno alla stella. Ed è una cosa che si farà sempre di più nei prossimi anni, nei prossimi 10-15 anni sicuramente. Uno dei campi più interessanti nell'astrofisica sarà proprio quello di studiare la composizione delle atmosfere di questi pianeti e capire appunto se queste atmosfere hanno le tracce di sostanze, di elementi che noi sulla Terra troviamo associate alla vita.
Basti pensare all'ossigeno, al metano, oppure addirittura alle caratteristiche della luce riflessa dal pianeta. Come ci spiega ancora Amedeo Balbi?
Una delle cose che si sa osservando la Terra dallo spazio è che la vegetazione cambia la luce che viene riflessa dalla Terra nello spazio, quindi noi possiamo capire che c'è vegetazione sulla Terra osservando la luce che la Terra riflette nello spazio. Ecco, la stessa cosa potremmo farla in futuro, fra 10 o 15 anni o 20 anni, con i pianeti intorno ad altre stelle.
Ed è proprio il campo su cui sta lavorando anche il nostro ospite che, come detto, cura un blog molto seguito, Keplero, in cui aggiorna i suoi lettori sulle ultime notizie e scoperte in questo ambito.
Sì, noi nel nostro sistema solare abbiamo scoperto, anche questo tutto sommato abbastanza di recente, che ci sono dei posti che un tempo non avremmo mai sospettato, ma possono essere più ospitali per la vita di quello che avremmo pensato. Appunto ci sono delle lune ghiacciate, Europa per esempio intorno a Giove o Encelado intorno a Saturno, che sotto questa coltre di ghiaccio potrebbero nascondere degli oceani di acqua liquida. Anzi, diciamo che siamo ormai abbastanza sicuri che le cose stiano proprio così. Ovviamente dove c'è acqua liquida immediatamente scatta l'interesse di chi cerca altre forme di vita, perché l'acqua è uno dei prerequisiti per la vita, almeno per come la conosciamo, e quindi in maniera insospettabile alcuni posti del sistema solare, appunto queste lune ghiacciate, e potrebbero in futuro diventare gli obiettivi di esplorazioni e di osservazioni più ravvicinate per capire se sotto, appunto in questi oceani che potrebbero esserci sotto questa coltre di ghiaccio, ci siano anche delle forme di vita.
Attenzione popolo della Terra, devo purtroppo informarvi che per lasciare il passo alla nuova superstrada iperspaziale il vostro pianeta è destinato alla demolizione. Buona giornata.
Abbiamo chiesto al nostro ospite se lui spera di poter vedere nel corso della sua esistenza una scoperta di questo genere.
Io me lo auguro fortemente, mi piacerebbe molto. Credo che in questo momento purtroppo nessuno possa fare delle previsioni, è molto difficile capire quanto possa essere vicina o no una scoperta del genere, anche perché il problema vero è che non sappiamo neanche esattamente dire che cos'è la vita, cioè noi abbiamo questo caso di studio che è il nostro pianeta in cui indubbiamente c'è la vita, ma non sappiamo se le caratteristiche della vita sulla Terra siano in qualche modo universali o se siano il risultato appunto di un accidente estremamente raro, e quindi questo ci mette nelle condizioni di non riuscire a fare delle previsioni. Però quello che possiamo dire sicuramente è che per la prima volta da quando appunto abbiamo cominciato a osservare il cielo abbiamo innanzitutto dei posti su cui cercare, quindi sia nel nostro sistema solare sia con sempre maggior frequenza fuori dal sistema solare, cioè questi pianeti che andiamo scoprendo intorno alle altre stelle, e non solo abbiamo dei posti su cui cercare ma abbiamo anche gli strumenti per farlo e abbiamo capito quale tecnica utilizzare per cercare eventuali forme di vita. Ovviamente devono essere forme di vita che somigliano in qualche modo a quelle terrestri, perché se sono completamente diverse potrebbero chiaramente lasciare delle tracce a cui non abbiamo pensato, però diciamo passo per volta, piano piano, insomma un po' alla volta possiamo pensare di capirne un po' di più. Io penso che nei prossimi 10 o 15 anni non dico che avremo le prove che c'è vita altrove, però sicuramente metteremo dei limiti interessanti e capiremo un po' meglio come stanno le cose.
Grazie soprattutto alle scoperte astronomiche di Galileo, la nostra visione del mondo è cambiata radicalmente. Il telescopio ha aperto un cielo nuovo e ha fatto progredire la scienza astronomica moderna, una scienza soprattutto osservativa, fino ad arrivare agli attuali telescopi spaziali, di cui Hubble è l'esempio più noto e più importante. Ecco, cos'è cambiato nella nostra visione del cosmo dopo la messa in orbita di Hubble? Amedeo Balbi.
Io, tra tutte le cose che ha fatto Hubble, trovo straordinaria soprattutto un'immagine. Hubble a un certo punto ha fatto la cosa seguente, ha guardato una regione minuscola di cielo, proprio per avere un'idea è come guardare un granello di sabbia a un metro di distanza più o meno, una regione talmente piccola che sembrava completamente buia, sembrava che non ci fosse niente di visibile in questa piccola regione. L'ha osservata per un bel po' di tempo e piano piano si è formata un'immagine. In questa immagine sono venuti fuori migliaia di puntini luminosi, che però non erano stelle. Ognuno di questi puntini luminosi era una galassia, ed erano galassie che si trovavano a una distanza enorme, cioè la luce di queste galassie ha viaggiato per quasi tutta la durata dell'età del cosmo. Ecco, Hubble ha fatto questa cosa semplicissima, questa immagine di un frammento minuscolo di cielo, che è assolutamente identico a qualunque altro frammento minuscolo di cielo, tant'è vero che poi l'ha fatta anche in altre regioni e ha osservato la stessa cosa, poi addirittura ha fatto questa stessa immagine col passare del tempo in maniera ancora più profonda, quindi ha tirato fuori addirittura ancora altre galassie che non si erano viste. Insomma, ci ha mostrato che l'universo è letteralmente pieno di galassie in qualunque direzione, a qualunque distanza, e che quindi noi effettivamente siamo veramente una parte assolutamente minuscola di questo cosmo straordinario. E questo, secondo me, è proprio in qualche modo l'esito, il compimento, come dire, o comunque almeno una tappa di questo processo che è iniziato proprio con Galileo. Cioè Galileo, la prima cosa che ha osservato quando ha puntato il cannocchiale nel cielo, ancora prima di scoprire i satelliti di Giove, ancora prima di studiare la Luna, le fasi di Venere e così via, si è accorto che c'erano molte più stelle di quelle che poteva vedere a occhio nudo. Cioè si è accorto che l'universo era molto più grande e conteneva molte più cose di quelle che uno avesse mai pensato. E questa cosa continua ancora oggi. Noi appunto costruiamo strumenti sempre più sofisticati e vediamo sempre cose nuove. Quindi secondo me questo è un po' anche forse una delle eredità di Hubble, cioè quella di averci fatto vedere ancora una volta quanto l'universo sia complesso e sia ricco e quanto noi siamo in fondo una parte trascurabile per certi versi di tutto questo grande universo, però siamo anche, diciamo, importanti in qualche modo perché abbiamo la capacità di studiarlo e di capire quello che vediamo.
Che è un po' anche il compito della scienza in generale, quello di rendere più popoloso il nostro mondo e il cielo sopra di noi, il cosmo.
Assolutamente sì, è una delle cose che ci dà la scienza, è proprio questa prospettiva e questo allargamento dei confini. E tra l'altro proprio Hubble, Edwin Hubble, diceva che la storia dell'astronomia è una storia di orizzonti che arretrano, cioè di orizzonti che vengono spinti sempre più in là man mano che capiamo altre cose e costruiamo strumenti migliori. E questa è una cosa che abbiamo sempre fatto e che continuiamo a fare.
A proposito di strumenti migliori, tra 3 anni Hubble sarà sostituito. Da cosa?
Il successore di Hubble dovrebbe essere questo James Webb Space Telescope, che è un progetto molto costoso e molto complicato e che dovrebbe in qualche modo prendere il posto di Hubble e avere la capacità di guardare addirittura più indietro e a epoche della storia dell'universo che conosciamo molto poco. Lo farà guardando non soltanto nella luce visibile ma anche nell'infrarosso, cosa che peraltro fa anche Hubble, ma questo nuovo telescopio spaziale riuscirà a farlo con maggiore accuratezza e maggiore dettaglio. E questa cosa ci permetterà, tra le altre cose, di capire una delle fasi della storia dell'universo che conosciamo di meno, quella in cui non c'erano stelle, non c'erano galassie e quindi non c'era ancora nessuna luce da osservare. Quindi è quella che gli astronomi chiamano epoca oscura, l'età oscura dell'universo, in cui le galassie e le stelle si stavano ancora piano piano formando da queste grandi nubi di idrogeno, e però tutto questo si svolgeva praticamente al buio. Quindi dovremo andare a capire che succede lì e che questi strumenti di nuova generazione ci permetteranno di farlo.
Staremo dunque a vedere cosa ci riserveranno ancora, cosa ci mostreranno questi occhi tecnologici spalancati sull'universo. Intanto le domande per fortuna restano e l'uomo continuerà ad alzare gli occhi al cielo e a interrogarsi. Il giardino cosmico finisce qui con il mio grazie a Tiziano Trotto, che ha curato la parte tecnica. Da Clara Caverzase un caro saluto e buona scienza a tutti.